Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Spesso le opere di Dio nelle nostre vite sono molto più grandi di quello che vediamo all'inizio. Già quello che vediamo spesso è grande, ma più scopriamo, più meravigliosa diventa l'opera di Dio. Oggi vogliamo riprendere il nostro studio nell'Evangelo di Giovanni per vedere più a fondo la grandezza della salvezza. Siamo arrivati a Giovanni 17, in cui Gesù, poco prima di andare alla croce, prega al Padre per noi. Questa preghiera è per noi. In questa preghiera scopriamo più delle verità che non sapremo se non trovassimo già in questa preghiera. E possono darci grande gioia e pace. Allora, un po' di contesto. Gesù aveva completato i suoi circa 3 anni di ministero, dove insegnava del regno di Dio, si è dimostrato di essere Dio incarnato, il Cristo, parlava della sua divinità tante volte, ha mostrato con i suoi miracoli di essere il Cristo, Dio incarnato. Aveva spiegato ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e si trova lì proprio per essere ucciso come prezzo di riscatto per poi risuscitare. Aveva insegnato tutto, aveva completato i suoi insegnamenti, le sue opere. Adesso è pronto di andare alla croce. Ma avendo completato gli insegnamenti, prega davanti agli apostoli. La preghiera che noi inizieremo, Dio volendo, a studiare oggi. Non riusciamo a vedere tutto oggi, ma vogliamo iniziare. Questa preghiera è Gesù che prega davanti a loro. Lo Spirito Santo ha guidato Giovanni poi a ricordare questa preghiera per scriverla per noi. E quindi vediamo quello che Gesù prega, sapendo che dopo questa preghiera esce per andare al giardino, per essere arrestato, per essere crocifisso. Aveva appena finito tutti i suoi discorsi con i discepoli e poi Giovanni 17:1, queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te. Gesù, pur essendo Dio incarnato, pregava costantemente al Padre. Che già gli dico, se Gesù aveva bisogno di pregare, quanto di più noi? Quanto di più noi? Questo già mi colpisce. Ma quello che Gesù dichiara qui mi colpisce. Sta per andare alla croce, sta per soffrire terribilmente, sta per essere odiato dagli uomini e abbandonato dal Padre. Eppure non inizia la preghiera chiedendo aiuto, inizia la sua preghiera chiedendo per la gloria di Dio. Lui, il suo desiderio più grande non era di evitare la croce, le sofferenze, le ingiustizie, era che Dio sia glorificato. Lui inizia dicendo: l'ora è venuta. Gesù aveva lasciato il figlio di Dio, aveva lasciato il cielo, stando sempre con il Padre, in gloria. Aveva creato il mondo, aveva lasciato il cielo per prendere l'umanità per arrivare a questo punto, alla croce. L'ora è venuta. Ecco, sono venuto per questo. E allora è arrivata. Tutti gli insegnamenti, tutti i miracoli erano preparazioni in modo che quello che stavo per fare avrebbe compiuto la salvezza e sarebbe riconosciuto dal mondo. Incredibile. Gesù vuole che Dio sia glorificato ed è un esempio per noi in questo. Gesù non stava guardando solo alla sofferenza della croce. Stava, quando diceva, Padre, glorifica il tuo figlio, sta guardando a quello che Dio avrebbe fatto tramite la croce. Tramite la croce e la risurrezione e ritornare in cielo e salvare persone, Cristo sarebbe glorificato, questo avrebbe glorificato il Padre. Quindi Gesù non stava focalizzando sulla croce, stava guardando più in grande e questo è un esempio per noi. Una donna che aspetta a partorire deve pensare solo alle doglie o deve pensare al figlio che nascerà? Quanto è importante quando ci troviamo in mezzo ad una prova, ad una difficoltà dolorosa, ingiustizie, che dobbiamo guardare oltre alla sofferenza. Signore, Tu sei in controllo. Tu stai operando in questo. Allora glorificati in questa prova, in quello che stai facendo. Se vuoi vivere bene le prove, non gridare disperatamente, toglimi la prova, prega, Signore, glorificati in questo. E Lui lo farà. E ti sosterrai. Lui chiede al Padre, glorifica il Figlio, che avrebbe portato gloria al Padre. Glorifica il Figlio accettando la croce, risuscitandolo e innalzandolo. Ricordate in Filippesi 2 una dichiarazione di quello. Leggo non tutto, ma parlando di Cristo che ha preso l'umanità. E leggo da lì, capitolo 2 di Filippesi 7 a 11. Ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi, quello che Gesù prega, Giovanni 17, leggiamo in Filippesi 2, che Gesù si è abbassato, Dio lo ha innalzato, glorificandolo, tutti si inginocchieranno davanti a Lui, glorificandolo, e così il Padre sarà glorificato, porterà gloria al Padre. Ed è quello che Gesù prega per iniziare questa preghiera. Prega quello. Oh, che possiamo noi pregare, Signore, glorificati in quello che stai facendo nella mia vita. Allora, andiamo avanti. E Gesù spiega il modo che il Padre glorificherà il Figlio. Leggo di nuovo 1, aggiungo 2. Queste cose dice Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Prima di tutto un commento importante da sempre ricordare. Molto spesso, come qua, Gesù parla di se stesso in terza persona. Sta parlando di sé, ma non dice glorificami, dice glorifica il tuo figlio. E poi dice affinché egli, il figlio, dia vita eterna. Questo era normale, noi non parliamo così perché abbiamo cambiato stili di parlare. Ma è importante capire che Gesù sta parlando di se stesso. Allora, notate che il modo che il Padre glorifica il Figlio è per mezzo del fatto che il Padre gli ha dato potere sopra ogni carne, ovvero Gesù ha sovrano controllo su ogni essere umano mai vissuto. Gesù ha controllo sovrano su ogni essere umano mai vissuto. E Gesù usa il suo potere per dare vita eterna. A chi? A chi? Gesù ha il potere di dare vita eterna. A chi? A tutti coloro che il Padre aveva dato a Lui. Gesù Cristo glorifica il Padre dando vita eterna a uomini morti nei loro peccati. Gesù ha il potere di dare vita eterna e fa quello a tutti coloro che il Padre gli ha dato. Il fatto che Gesù dà vita eterna già vuol dire che gli uomini di natura non hanno vita eterna. Non puoi dare qualcosa che già hai. Inoltre, il fatto che Gesù dà vita eterna già rende chiaro che gli uomini non possono ottenere vita eterna. Non possono essere bravi abbastanza. Non possono avere un cuore buono abbastanza. Non possono loro arrivare alla vita eterna. È data a loro. È un dono che nessun uomo potrebbe mai ottenere per merito suo. Gesù Cristo dà vita eterna. Gesù dà vita eterna perché ha vita in sé. Nessuna persona ha vita in sé. Ognuno riceve la vita. Riceve la vita fisica dai genitori, riceve la vita eterna, spirituale, da Gesù Cristo. Ma Cristo ha vita in sé e così può dare vita. In Giovanni 5 abbiamo letto, quando eravamo lì in quel capitolo, leggo 20 a 23, Gesù qui parla: poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Come il Padre dà vita, Gesù Cristo, il Figlio, dà vita, perché è pienamente Dio e ha tutto il potere che ha il Padre. Quindi dà vita, il Figlio dà vita a chi vuole. E Giovanni 17 spiega a chi vuole dare vita. E chi è? A tutti coloro che il Padre ha dato a Lui. E notate lì in Giovanni 5 che tutti devono onorare il Figlio come onorano il Padre, cioè Gesù, il Figlio, viene glorificato e così il Padre viene glorificato. Veramente la stessa cosa che stiamo leggendo in 17. Un'altra cosa, dare la vita. In Giovanni 5 dà la vita. In Giovanni 17 dà vita eterna. In Efesini 2, Dio, per mezzo di Gesù Cristo, vivifica. quelli che erano morti nei loro peccati. In Giovanni 1, leggo Giovanni 1, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12-13. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. La vera vita è una nascita che Dio dà. In Giovanni 17 impariamo che è Gesù che lo dà, la dà, ed è la vita eterna. Questa è la nuova nascita. Quindi, questa preghiera in Giovanni 17, Gesù inizia, prima di andare alla croce, che Dio lo glorificherà, come? Accettando il sacrificio, risuscitandolo e poi dando a lui queste persone che aveva già dato a lui da salvare. E così lui viene glorificato. Non è una cosa storica. Questa è una realtà per noi. Se tu sei salvato, è fondamentale che tu riconosci che tu sei salvato. Non perché segui Dio. Non perché segui Dio. Ho deciso di seguire Dio. Non sei mica salvato per quello. Perché nessuno potrebbe mai seguire Dio abbastanza per essere salvato. Tu sei salvato perché Gesù Cristo ha dato la vita a te. Quindi quello che stiamo leggendo è avvenuto nella tua vita se tu sei salvato. Stiamo leggendo di come noi siamo stati salvati. Gesù Cristo ci ha dato la vita eterna. Oh, che possiamo comprendere di più questo per gioire nella salvezza che abbiamo in Gesù Cristo. Allora, abbiamo letto, poiché gli dà la vita eterna a tutti coloro, quelli che tu gli hai dato. Chi sono coloro che Dio ha dato al Figlio? Cos'è il senso di quello? Questo è molto importante. Leggo ancora versetto 2. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Voglio prendere tempo per valutare chi sono tutti coloro che tu gli hai dato. Prima di tutto vedremo che parli di quelle persone, questa preghiera è per loro. Vengono menzionati più di 20 volte in questa preghiera, costantemente. Costantemente. Guardo versetto 6, per esempio. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi. E tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Gesù ha manifestato il nome di Dio, che vuol dire ha rivelato Dio, vuol dire ha salvato, non tutti, ma ha manifestato il nome di Dio a coloro che il Padre gli aveva dato. Non a tutti, solo a coloro che Dio gli ha dato. Notate anche che prima che sono stati dati a Gesù, erano del Padre. E poi il Padre li ha dato al Figlio. Questo ci aiuta a capire chi sono. Quindi, coloro che tu mi hai dato dal mondo erano tuoi. E tu me li hai dati. Avete visto? Appartenevano a Dio e poi Dio li ha dato al Figlio. Dio Padre aveva delle persone che ha dato al Figlio da salvare. che tu mi hai dato dal mondo. Vivevano in mezzo al mondo, in mezzo agli altri uomini, ma quegli uomini, Dio, erano di Dio. E Dio li ha dati al Figlio da salvare. E Gesù li ha salvato, ha manifestato il nome di Dio a loro. Erano parte del mondo. Appartenevano a Dio, ma erano dal mondo. E questo è quello che leggiamo in vari brani parlando della preconoscenza di Dio. Per esempio, Romani 8, 28-29. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dio ha preconosciuti e poi ha predestinati ad essere conformi all'immagine di Cristo. Ha preconosciuti, cosa vuol dire? Vedremo. E poi ha predestinato. Cosa vuol dire? In 1 Pietro 1:2, la Bibbia che usiamo noi ha tradotto male, prescienza è la parola preconoscenza. Dio ha eletto degli uomini secondo la sua preconoscenza. Allora, cosa vuol dire preconoscenza? Cosa vuol dire conoscenza? Cosa vuol dire biblicamente, non cosa pensiamo noi, biblicamente cosa vuol dire quando Dio conosce qualcuno? Allora, nella Bibbia ogni volta che si parla che Dio conosce qualcuno o conosce il suo popolo, vuol dire sempre non sa di loro, sempre è ama loro, è in rapporto con loro, salva loro, sono i suoi. La parola Dio conosce. Dio conosce, conobbe Mosè, Dio conosce Israele, Dio conosce. Vuol dire sempre che, ecco, è il suo popolo che Dio salva. La parola Dio conosce qualcuno nella Bibbia è sempre usato solo così. Non è mai usato nel senso di conoscenza intellettuale. È sempre rapporto. La parola Dio conosce qualcuno è quello. Quindi pre-conoscere vuol dire prima. Prima di creare la persona già era nel cuore di Dio, salvato, in rapporto con Dio. La persona non esisteva ancora. La persona poi sarebbe creato e non sarebbe salvata, ma sarebbe già preconosciuta, preamata. Poi Dio predestina quelli che aveva già amato alla salvezza. Quindi, preconoscenza di Dio è scegliere prima per poi predestinare alla salvezza. Quindi, quando Gesù parla di coloro che erano del Padre, mentre erano nel mondo, e poi sono stati dati a Gesù Cristo da salvare, da manifestare il nome del Padre a loro, erano le persone che Dio aveva preconosciuto. Dio ha scelto di salvare queste persone, li ha dato a Cristo, Cristo ha manifestato il nome del Padre che in modo di dire ha salvato loro. E hanno osservato la parola di Dio, hanno creduto all'Evangelo. E Gesù sta parlando di quelle persone. In questa preghiera Gesù menziona queste persone costantemente. Sta pregando per loro. Saltiamo giù, per esempio, al versetto 9. Dio volendo, nel prossimo sermone su Giovanni riguarderemo questa preghiera. Ma adesso voglio notare più quelli che tu mi hai dato. Versetto 9. Una verità incredibile, lo leggo. Io prego per loro, Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Gesù Cristo non prega per tutto il mondo. Non prega per quelli che Dio non salverà. Prega solamente per coloro che Dio gli ha dato, che sono quelli che Lui deve salvare. Dio non cura tutti ugualmente. Certo, a tutti fa piovere, dà sole, dà cibo. Ha una cura generale per tutto il mondo. Ma la sua cura particolare, il suo amore particolare, le preghiere di Gesù non sono per tutti, sono per coloro che Dio gli ha dato. E Lui ha una grande cura per loro. Una cosa, questo comprende non credenti. Come comprende non credenti? Non credenti che saranno salvati. Lui prega non per i salvati, ma per coloro che Dio gli ha dato da salvare. Quindi prega per loro anche prima che sono salvati. Perché non possono morire. Devono arrivare alla salvezza. Romani 8, Paolo sta parlando della cura che Dio ha per coloro che ha preconosciuti. E leggiamo che Gesù intercede per loro, per coloro che Dio ha scelto, ha preconosciuto, ha predestinato. Leggo Romani 8, 34. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù Cristo è alla destra di Dio oggi e intercede, prega per coloro che Dio ha preconosciuto, ha predestinato. Incredibile. Quanto è importante per noi di comprendere che Dio ha una cura per noi che non è come ha per tutto il mondo, è tutta un'altra cosa. Sono curato in modo perfetto. Gesù stesso che sa esattamente la cosa giusta. Prega che quella cosa sarà fatta. Ho davanti a me una prova. Io vorrei scappare da quella prova. Gesù prega, sapendo se quella prova serve o non serve per la mia santificazione. E Gesù prega che la cosa giusta succederà. Grazie a Dio. Prega la cosa perfetta. E posso dire una cosa? Quello che il figlio prega, il padre esaudisce. Quello che il figlio prega, il padre sempre esaudisce. Allora, se tu ti fermi a riflettere sul fatto che il Figlio di Dio prega per te, costantemente, con la sua sapienza perfetta, con il suo amore infinito, tu puoi avere pace. Tu puoi avere pace. Ti trovi davanti a una grande prova. Oh, Signore, cosa succederà? Io so che Gesù sta pregando per me in quella situazione per la cosa perfetta. Io posso riposarmi. Voglio incoraggiare ciascuno di voi che è un figlio di Dio a scegliere di ringraziare Dio ogni giorno. Una bellissima preghiera di fare ogni mattina. Signore, io ti ringrazio che Gesù Cristo sta pregando per me oggi. Perché lo sta facendo. Quanto è un aiuto per noi se ricordiamo questo. Gesù Cristo sta pregando per noi. Solo per coloro che Dio gli ha dato. Vado giù a versetto 11 a 13. Gesù prega al Padre di conservare coloro che Dio gli ha dato, ovvero sta pregando per Dio di proteggere spiritualmente coloro che saranno salvati. Leggo. Ora, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Gesù stava per tornare in cielo e quindi ha detto: Padre, conservali, proteggili, conservali nel tuo nome. Gesù prega per la protezione spirituale di Dio su di noi. Gesù prega questo e ha detto quello mentre era nel mondo, in modo che Giovanni lo avrebbe scritto nella Bibbia per noi di avere gioia. Noi possiamo avere gioia sapendo che Gesù prega al Padre di proteggerci e il Padre udirà la preghiera di Gesù. Quanto è importante per noi fermarci spesso e ringraziare Dio che Cristo prega per noi e che Dio Padre opera per conservarci nel suo nome. Quante volte siamo scombussolati, scossi, pensando alla nostra debolezza. Quanto è importante riconoscere e ricordare che Gesù Cristo sta pregando per me. E Lui ha chiesto al Padre di conservarmi, il Padre mi conserverà. Nel versetto 15, Gesù prega che Dio Padre ci preservi dal maligno. Siamo in una guerra spirituale, ma Dio ci protegge. Leggo la preghiera di Gesù per noi in versetto 15. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Grazie a Dio, il Padre ascolta sempre le preghiere del Figlio. Quindi, cosa vuol dire? Che il Padre ci preserverà dal maligno. Siamo sicuri? Perché Gesù Cristo prega questo per noi. Guarda quello che prega Gesù in 17 per noi. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Non santifica tutti, santifica lì, quelle persone che tu mi hai dato. Santifica lì. Dobbiamo impegnarci a crescere, dobbiamo sforzarci. Ma possiamo anche riposarci sapendo che Dio ci santifica nella verità. Non vuol dire che non devo fare niente, ma vuol dire che nonostante che faccio il mio massimo non basterebbe mai, ma Dio ci santifica. Dobbiamo ricordare che Gesù prega questo per noi, chiedendo al Padre di santificarci nella verità, e lo farà. Passando al versetto 20, troviamo un'altra meravigliosa verità che ci conferma che Gesù sta pregando per noi. Questo non era limitato solo ai credenti di allora. Leggo versetto 20. Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Noi abbiamo la parola degli apostoli nel Nuovo Testamento, di quella prima generazione, e noi per mezzo di quella parola abbiamo creduto. E Gesù dichiara: non prego solo per questi di questa generazione, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, che siamo noi. Gesù Cristo sta pregando in questa preghiera per noi. Tutto quello che prega è per noi, è una preghiera attuale, non è una preghiera storica, è quello che Gesù prega per te e per me oggi. Grazie a Dio. E questa preghiera è per chiunque si ravvede e crede in Gesù. Per chi mi ascolta e non ha Cristo, le preghiere di Gesù valgono per te. Se tu ti ravvedi e credi in Lui per la tua salvezza. Tutte le promesse di Dio valgono per te, peccatori, se ti ravvedi e credi in Gesù Cristo. Grazie a Dio che Gesù prega per noi. Per tutti noi che siamo salvati e per tutti coloro che Dio salverà. Allora, c'è molto più da vedere in questo capitolo. Ma cosa ci insegnerà la salvezza? Molto spesso tendiamo a vedere la salvezza in termini del mio rapporto con Dio. Dio mi salva. È vero, grazie a Dio. La Bibbia parla della salvezza come essere riconciliati con Dio. Ed è quello. Ma la salvezza è molto più di quello. E questa preghiera ci rivela cos'è la salvezza più in grande. Perché in questa preghiera vediamo più di 26 volte, 26 volte se ricordo bene, più di 20, Gesù parla di coloro che tu mi hai dato. Allora, cos'è questo? Prima della creazione del mondo, Dio aveva nel suo cuore, nella sua mente, delle persone da salvare. Ha dato quelle persone a Cristo, perché dovevano essere salvati. Cristo è venuto per salvare quelle persone. Notate quello che dice in Giovanni 10, leggo io, 10:16. Gesù parla, io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle io devo raccogliere. Ed essi ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Gesù va in giro nel mondo raccogliendo coloro che sono pecore ancora non salvate, ma devono essere raccolte, devono essere salvate. Sono le pecore perdute. E Gesù va in giro e raccoglie pecore, coloro che Dio gli ha dato, e li salva, e li fanno diventare parte dell'unico gregge, con un unico pastore. E poi, Dio ha donato a Cristo, il suo figlio, queste persone, figlio, ecco delle persone da salvare. Gesù va in terra, compie la salvezza, raccoglie i credenti per tutta la storia, li salva e li ripresenta al Padre. Alla fine. Quindi mentre tendiamo noi a vedere la salvezza in termini molto limitati e personali fra me e Dio, e la salvezza è la mia riconciliazione con Dio, la salvezza è un dono che il Padre dà alle persone a Cristo, Cristo li salva e li ripresenta al Padre. Questo è grandissimo. Perché nessun uomo vuole essere salvato di natura. La Bibbia dichiara questo più volte. Nessuno cerca Dio, Romani 3, versetto 10. Nessuno cerca Dio. Siamo morti nei nostri peccati, senza forza. Ma mentre eravamo senza forza, Cristo è morto per noi. Non volevamo Dio. In Giovanni 6:44 Gesù dichiara, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno può venire a me, perché ogni uomo è morto nei suoi peccati e un morto non può camminare per andare a Cristo. Quindi Dio opera, Dio attira, Dio vivifica e poi quella persona vede il suo peccato perché lo Spirito Santo lo convince del peccato, del giudizio, della giustizia e vuole la salvezza e la giustizia che c'è solo in Cristo. Si ravvede, crede e Dio lo salva. È giustificato per fede, perché Dio ha donato a lui la fede. O che possiamo comprendere di più la salvezza per quello che è, questo scambio fra padre e figlio. La salvezza è molto più grande di noi. La salvezza non è solo che Dio ha messo davanti all'uomo, all'umanità, ecco chi vuole, qui c'è la salvezza. E vediamo chi viene, chi viene. No, Gesù va in giro raccogliendo le pecore. Dio attira. E questo è incredibile. Che vuol dire che non devo dire, oh, non sono sicuro se arriverò a Dio o no. Come se la mia salvezza dipendesse da me. Se io non mi impegno, rivelo di non avere un cuore cambiato e non arriverò a Dio. Ma il mio cuore cambiato e tutto l'impegno del mondo non basterebbe mai per arrivare a Dio. Io arrivo a Dio perché Dio mi ha attirato, Cristo mi ha cercato, mi ha raccolto, Dio mi ha salvato e Dio mi sta santificando. Ed io arrivo a Dio perché quello che Dio ha dato al figlio non ha perso nessuno. Il figlio della perdizione era prestabilito, ma non ha perso nessuno e non perderà nessuno, e nessuno può rapire una pecora di Dio dalla mano di Dio. Grazie a Dio. Quindi non avere timore. Dio stesso è l'opera in te. Cristo è venuto a cercarti, avendo pagato il debito. Cristo è venuto a raccogliere le pecore che sono state date a Lui affinché diventassero pecore perdonate. E facciamo parte di quell'unico gregge, con un unico Signore che ci porterà fino a Padre. Dio volendo, voglio andare avanti a vedere molto più in questa preghiera meravigliosa. Ma oggi volevo riflettere che Gesù sta pregando per chi? Per coloro che Dio gli ha dato. Lui non prega per il mondo, prega per coloro che Dio le ha dato, non solo per quella generazione, ma per tutti coloro che crederanno, quello che hanno già creduto e quello che ancora crederanno. Gesù prega per chi crederà. E Gesù non mancherà mai nella sua opera. Gesù sta alla destra del Padre. Per quanto tu sei debole, Gesù è più potente. Per quanto tu vacilli, Gesù è ancora più fedele. Per quanto tu manchi, le preghiere di Gesù saranno esaudite. Ringraziamo Dio che facciamo parte di coloro che il Padre ha dato al Figlio, che il Figlio sta facendo la sua opera e ci ripresenterà al Padre. Preghiamo. Padre, le verità che vediamo in questa preghiera di Gesù Cristo sono verità che nessun uomo potrebbe mai immaginare o concepire per conto suo. Stiamo parlando di un'opera, un scambio eterno. Il Padre ha dato delle persone al Figlio, persone da raccogliere, da salvare. Il Figlio è venuto in terra per pagare la condanna per quelle persone. Ha pagato la condanna. È risuscitato, è ritornato in cielo, oggi prega per quelle persone e lui in spirito Gesù va in giro raccogliendo le pecore, raccogliendo tutti coloro che deve raccogliere per completare il numero. Oh, certamente dobbiamo predicare a tutti, ravvediti e credi. Dobbiamo esortare tutti ad andare a Cristo. E chiunque andrà sarà salvato. Ma dietro le quinte impariamo che siamo andati a Cristo perché tu ci hai attirati, perché siamo parte di quel popolo che tu hai dato al Figlio e perciò la nostra salvezza è sicura. Padre, aiutaci a comprendere di più questo. Aiutaci a iniziare le nostre giornate ringraziandoti per chi siamo per te, ringraziandoti che Gesù Cristo prega per noi, che tu ci conservi, che tu ci santifichi. Oh Padre, vogliamo ricordare queste verità. Grazie, grazie. Facci comprendere di più questo. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.